Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E mi piace questo gol, gol, gol. Poi vedo Dario Castaldo qui che fa stretching. È pronto, quindi nella pagina sportiva di oggi ci occuperemo soprattutto ovviamente di calcio e di un turno della Serie A, il 26esimo, nel quale tutte le big hanno frenato, in attesa del Napoli, hanno frenato la loro corsa, con l'Inter battuta in casa dal Sassuolo e incapace di approfittare del pareggio del Milan a Salerno. Pari anche per la Juve nel derby della Mole, come sottolineato prima col gol del Gallo Belotti, mentre l'Atalanta ha perso al Franchi contro la Fiorentina in un vespaio di polemiche. In attesa di vedere se il Napoli appunto approfitterà nel posticipo di domani a Cagliari, nella seconda ora tireremo anche le somme dell'Olimpiade Invernale di Pechino che si è conclusa ieri sera. Ma per tutto questo non posso far altro che guardare e dare il buongiorno al mio caro amico Dario Castaldo.
Buongiorno a te Andrea, un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto.
Dunque, iniziamo dalle milanesi non per un criterio geografico ma non per un criterio gerarchico, oserei dire. Cosa ci vuoi dire Dario? Cos'è successo?
È successo che entrambe hanno steccato in questa 26esima giornata del campionato di Serie A che si è aperta nel venerdì italiano con il derby della Mole. Dopodiché sabato il Milan capolista era impegnato a Salerno contro l'ultima in classifica che in settimana aveva cambiato allenatore, e Milan che dopo 5 minuti si era trovato in vantaggio con un bel sinistro di Messias. Dunque partita che sembrava in discesa per il diavolo e invece frittata di Maignan dopo i tanti elogi delle settimane passate. Il portiere del Milan è stato coautore del momentaneo pareggio della Salernitana con Federico Bonazzoli. Sull'1-1 si è andati all'intervallo. Nella ripresa Juric con un bel colpo di testa su cross di Mazzocchi addirittura ha portato in vantaggio i campani. Era il 72esimo prima che Ante Rebic con un destro da fuori area trovasse la rete del 2-2. Dunque per il Milan in quel momento sembrava sfuggita la possibilità di fare il vuoto alle sue spalle, comunque di approfittare di un turno di campionato favorevole. Alla fine, dopo questo pareggio alla Recchi, hanno chiesto all'allenatore Stefano Pioli se fosse una sorta di addio ai sogni e scudetto. Pioli è sembrato un po' stizzito di fronte a questa domanda. Ascoltiamo.
È un po' strana la situazione che c'è intorno al Milan, nel senso che non c'è nessuno addetto al lavoro che pensa che il Milan possa vincere lo scudetto, e poi continuate invece a farmi le domande se noi crediamo nello scudetto. Noi crediamo di essere una squadra forte, ma sappiamo che stasera non siamo riusciti a mettere in campo tutte le nostre qualità e per questo siamo delusi, però per questo ci sponerà a lavorare ancora meglio, a cercare di far meglio nelle prossime partite. È chiaro, ripeto, che noi stasera dovevamo fare una prestazione diversa, ma non siamo stati puliti tecnicamente, non siamo mai stati lucidi anche tatticamente. Questa l'abbiamo pagato a caro prezzo contro una Salernitana che ha fatto sicuramente una partita di grande determinazione, di grande forza, ma questo lo sapevamo. Non è mancato il nostro atteggiamento mentale, perché sicuramente la squadra non è stata né presuntuosa né ha approcciato male la gara, è mancata la qualità, e se viene meno la qualità poi rischi anche di non vincere le partite.
L'ha presa bene, devo dire, Pioli, tranquillo, rilassato. In effetti c'è anche un po' ragione, direi, no? Pareggio una volta ci può stare, anche perché, e qui scusa ma faccio una piccola parentesi da tifosissimo della squadra della mia città, cioè Livorno, perché noi abbiamo un ricordo meraviglioso di Davide Nicola che tornava ad allenare. Lui ormai è il salvatore delle squadre, è l'uomo delle missioni impossibili. Raccontaci qualcosa, fammi tornare ai tempi di quando Nicola allenava a Livorno.
Beh, intanto no, più che altro posso far tornare ai tempi del Crotone, perché fu protagonista di una cavalcata improbabile, fuori da ogni logica, nel campionato 16-17, quando prese il Crotone in corsa. Crotone che più o meno a livello del campionato in questo stesso periodo era ultimissimo con 13 punti, esattamente quelli che aveva la Salernitana quando il tecnico torinese è stato ingaggiato per guidare i Granata. Intanto il campionato è iniziato con questo pareggio in casa contro la prima in classifica. Se vogliamo
anche male, direi.
Anche per qualche piccolo rimpianto, appunto, per la situazione di punteggio al quarto d'ora dal termine. Nicola, che all'epoca disse, dopo aver salvato il Crotone, che se la sarebbe fatta in bicicletta fino a Torino, in questo caso ha detto: se salvo la Salernitana me la faccio a piedi fino a Roma per andare direttamente dal Papa. Ma intanto ascoltiamo che cosa ha detto Davide Nicola a caldo ai microfoni di DAZN.
Ma io solitamente le scelte le faccio due terzi per istinto e un terzo per saggezza, mettiamola così. Quando mi hanno chiamato, non so, è come se qualcuno mi avesse detto dentro: ne vale la pena. E quindi io poi non ci sto a pensare troppo e non mi interessa neanche come in fin dei conti vadano le cose. Quello che a me piace è proprio il percorso. La cosa che mi preme, quello che mi interessa di più in questo momento è cosa vogliamo fare, come vogliamo farlo. Questo credo che stasera i miei ragazzi mi abbiano già dato una risposta. Sappiamo benissimo che non è nulla, ma sappiamo altrettanto che se c'è questo tipo di atteggiamento e di coraggio è più probabile che si possano fare qualcosa di importante.
Oh, com'è bello sentire Davide Nicola, che mi piace perché mi fa venire a mente un'espressione che si usa in Toscana, cioè quando una squadra casca dal giornale vuol dire che è proprio ultimissima in classifica, e lui lo chiama,
non se ne parla più, ecco.
Che non la leggi più proprio, è proprio sotto il giornale, aggiungere carta. E quindi il Milan, insomma, abbastanza a sorpresa, non riesce a ottenere 3 punti, però diciamo che Pioli sì, è un po' stizzito, però forse oggi è un po' più contento, rilassato, vero?
Sicuramente, a meno che in realtà i risultati di oggi non aumentino i rimpianti in casa Milan, visto che poi vedremo meglio la classifica, ma insomma il Milan ha conservato sì la vetta del campionato, però sarebbe potuto essere scavalcato dall'Inter, che era impegnata in casa contro il Sassuolo. Inter che ha anche una partita in meno rispetto al Milan, ma intanto battendo in casa gli emiliani si sarebbe potuta prendere l'ennesimo sorpasso. E invece l'Inter, al termine della settimana complicata, quella che aveva già visto i nerazzurri sconfitti in casa 2-0 contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions, sono stati battuti in casa 2-0 anche dal Sassuolo, con reti nel primo tempo di Raspadori, servito da Berardi che aveva strappato il pallone con un contrasto giudicato regolare nei confronti di Çalhanoğlu nella tre quarti campo dell'Inter. Era l'ottavo minuto, contrasto duro ma corretto, poi palla appunto a Raspadori, ma che dal limite dell'area ha trovato il gol sotto le gambe di Handanovic. Non passa molto. Al 26esimo Gianluca Scamacca di testa porta a 2 le reti del Sassuolo che poi nel primo tempo colpirà anche una traversa con Berardi, che nella ripresa sfiorerà più volte il gol. Alla fine man of the match proprio Gianluca Scamacca, l'attaccante del Sassuolo, considerato uomo mercato. Prima dell'acquisto di Vlahovic si parlava di un suo possibile trasferimento alla Juventus, adesso si parla proprio di un suo possibile trasferimento nella prossima stagione all'Inter. E allora, visto che lui non ha festeggiato questo gol, gli hanno chiesto intanto quali siano i suoi obiettivi in termini di gol, visto che è arrivato in doppia cifra in questa stagione, e poi se non abbia festeggiato proprio perché già sa che il prossimo anno vesterà la maglia nerazzurra. Ascoltiamo Gianluca Scamacca.
No, non mi sono posto obiettivi e a fine anno tirerò le somme.
A proposito di fine anno, non hai esultato perché il prossimo anno questa maglia potrebbe essere tua?
No, non ho esultato perché pensavo fosse fuori gioco. Solo per questo.
Questo dunque
ha detto no, ha detto ma proprio è partito no, ha detto no, ma ok.
E invece
no,
è sempre così, più probabile
ha sempre esultato oggi,
sì.
No,
anche perché insomma l'Inter, a prescindere da come andrà questa stagione, sta palesando qualche piccolo problema in fase di realizzazione. È vero che nel secondo tempo Lautaro Martinez si è divorato il gol che avrebbe potuto riaprire la partita, è vero che nel finale è stato annullato a De Vrij un gol, anche se era il 94esimo, difficile parlare di partita totalmente riaperta, ma insomma l'Inter si è divorato alcune occasioni. Ma prima di vedere insomma la partita dalla prospettiva nerazzurra, chiudiamo il discorso relativo al Sassuolo, perché il Sassuolo, che pure appunto viene considerato una banda di giovani terribili con Raspadori, Scamacca e Berardi, tutti nel giro della nazionale, tutto sommato fino adesso è stato un po' balbettante in questa stagione, però è stato capace di vincere in trasferta a Torino con la Juventus e poi entrambe le partite a San Siro, prima con il Milan e poi con l'Inter. Ad Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, hanno chiesto un'opinione su questo argomento, ma gli hanno anche chiesto se nel momento in cui allena questi 3 giocatori in attacco l'impressione di avere sotto mano dei potenziali campioni. Ascoltiamo che cosa ha risposto Alessio Dionisi.
No, credo che ad oggi l'unico che abbia già dimostrato, e poi nel calcio ma nella vita bisogna sempre dimostrare, è Domenico Berardi. Gli altri sono all'inizio di un percorso e quindi voi ne parlate tanto, io devo un po' stemperare perché hanno alti e bassi e dobbiamo imparare tutti a meritarci questi palcoscenici perché per quello che abbiamo fatto oggi abbiamo perso delle occasioni precedenti e quindi dobbiamo essere bravi a capire questo. Però ovvio che avendo dei giovani con potenzialità cerchiamo di sfruttarle e loro sono bravi a mettersi a disposizione e soprattutto anche i giocatori più importanti, più esperti, ad aiutarli a crescere.
Quindi abbiamo capito che il presidente Sassuolo ha detto: qualsiasi cosa vi chiedano voi dite no.
Beh, insomma, diciamo che il presidente Sassuolo magari in una circostanza ha più interesse che invece si dica sì, sono dei grandissimi campioni, venite e compratevi, pagare moneta, vedere cammello.
Esatto,
ecco, invece no, Dionisi in questo momento.
Perché forse lui se li vuole tenere, perché da allenatore dice: ma no, anzi, proprio guarda, non sono hanno avuto fortuna, ma no.
Beh, diciamo che insomma è uno dei modi per tenere i giocatori sulla corda e per cercare di fare in modo che continuino a rendere senza montarsi un po' troppo la testa. Questo era Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, che ha vinto a Milano contro l'Inter. Inter che è ancora virtualmente prima in classifica, meno due dalla capolista, deve giocare contro il Bologna la partita del recupero. Però, come detto, insomma, questa è stata sicuramente un'occasione fallita per la formazione di Simone Inzaghi al termine di una settimana nella quale aveva già compromesso il passaggio del turno in Champions. Si è autodefinito arrabbiato l'allenatore dei campioni d'Italia, ascoltiamolo.
Sono molto arrabbiato per l'approccio, perché dovevamo approcciarlo in modo diverso, al di là delle fatiche di Coppa, al di là dei meriti del Sassuolo, perché ha fatto un'ottima partita a livello tecnico, una squadra di ripartente che era più fresca di noi fisicamente, si vedeva. Però ora analizzeremo con calma, cercheremo di trovare energie fisiche e mentali, siamo tutte lì, sappiamo che mancano 13 finali da qui alla fine e vogliamo andare avanti.
Molto arrabbiato, ha detto Simone Inzaghi. Vabbè, c'è anche ragione, 2-0 dopo che il Milan pareggia a Salerno. Ora noi ci prendiamo una piccola pausa e sfruttiamo anche l'opportunità dataci dal fatto che è finito il posticipo del Friuli di Udine, dove Udinese e Lazio hanno pareggiato per 1-1, e dopo questa pausa faremo un attimo il punto della situazione sui risultati in classifica. Dopo. E sono le 8:48-20 secondi, vorrei ancora però parlare di calcio per i prossimi 15 anni ininterrottamente, perché davanti a me c'ho il mio Dario Castagnetti, sì, 15 anni di fila, senza mangiare con una bottiglia d'acqua, ma davanti 15 anni, parlo di calcio con te, parleremo di Vlahovic, di Juventus, di Torino, ma soprattutto del gol del Gallo Belotti. Prima però, Dario, facci un attimo il punto della situazione, dici i risultati e classifica.
Dunque, intanto mancano due partite ancora all'appello in questa giornata numero 26 della Serie A, che si è aperta venerdì, nel venerdì italiano, con il derby della Mole 1-1 tra Juventus e Torino. Dopodiché nel sabato italiano Sampdoria-Empoli 2-0, Roma-Verona 2-2, Salernitana-Milan 2-2, nella domenica italiana Fiorentina-Atalanta 1-0, Venezia-Genoa 1-1, a Milano Sassuolo batte Inter 2-0, Udinese-Lazio poco fa si è conclusa sul punteggio 1-1. In classifica guida il Milan a quota 56, poi Inter 54, Napoli 53, Juventus 47, Atalanta 44, Lazio 43 punti, Fiorentina 42, Roma 41, Verona 37. Poi a 33 punti ci sono Torino e Sassuolo, Empoli 31, Bologna 28, Spezia e Sampdoria 26 punti, Udinese 25, Venezia 22, Cagliari 21, chiudono il Genoa con 16 punti e la Salernitana con 14, considerando che ci sono alcune squadre che di partite ne hanno giocate 24 e altre che di partite ne hanno giocate 26, ci sono tutta una serie di asterischi, come detto, già a partire da domani, insomma, ci saranno 4 squadre con una partita in più, e tra queste c'è anche il Napoli che potrebbe agganciare in testa il Milan.
Vediamo cosa succederà. Tra l'altro, tra le squadre che hanno una partita in meno c'è anche il Torino di Juric, che io sono un amante del derby della Mole, perché è l'unico, secondo me, che mantiene quell'atmosfera di, insomma, padroni contro operai, cioè questa cosa forte,
più squilibrato,
ecco, l'hai messa un po' meglio, sì, è più squilibrato. E quindi cos'è successo a questo giro? Cos'è successo?
Tanto il Torino continua a non vincere un derby, manca il successo dal 95, vado a memoria, però ci è andato veramente molto vicino il team di Ivan Juric, nonostante il colpo di testa iniziale vincente di Matthias De Ligt, che ha portato in vantaggio la Juventus dopo 13 minuti. Al 17esimo della ripresa è arrivato il gol del pareggio con il capitano, il gallo Belotti. Alla fine, nonostante una prestazione molto negativa, per carità, c'erano molte attenuanti in casa Juventus, le assenze praticamente di quasi tutta la linea difensiva, mancavano Bonucci e Chiellini, si è infortunato Rugani, si è infortunato Pellegrini durante la partita, si è fatto male anche Dybala. Insomma, come detto, alla Juventus le attenuanti non mancano, però insomma è stata dal punto di vista della prestazione una delle peggiori Juventus della stagione a fronte di uno dei migliori Torino della stagione. Alla fine, appunto, nonostante tutto, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha detto che in ottica quarto posto anche muovere la classifica è positivo. Ascoltiamolo.
Non era semplice, non eravamo brillanti stasera rispetto al Torino, però credo che è un percorso normale, naturale, quando giochi il campionato, soprattutto quando hai in questo momento l'obiettivo di entrare nei primi quattro, il pareggio non è da buttare, quindi direi i ragazzi hanno fatto una buona partita sotto l'aspetto dell'impegno e dell'intensità, hanno cercato la vittoria fino alla fine e quindi è un punto che portiamo a casa e ci permette di allungare la striscia positiva.
Mi sembra di notare che io e Allegri siamo della stessa zona, così ha intuito. Sì, aveva ragione Dario, 1995 doppiettona di Ruggero Rizzitelli, grandissimo.
Assolutamente. Beh, insomma, in questo caso, come detto, il Torino ci è andato molto vicino. Non è che è stata l'unica volta negli ultimi 27 anni in cui il Toro è andato vicino al successo del derby, ma in questo caso sicuramente lo avrebbe meritato. Avrebbe meritato tutta la posta in palio. Ascoltiamo al riguardo il lieve rammarico dell'allenatore croato dei Granata, Ivan Juric.
Abbiamo cominciato a lavorare da 7 mesi, penso che abbiamo alzato il livello su tutto e abbiamo avuto questo calo di ultime 2 partite che non mi sono piaciute. Alla fine oggi secondo me meritavamo di più, cioè meritavamo di vincere, cioè, anche dall'inizio avevamo palle gol subito che non abbiamo sfruttato. I ragazzi hanno fatto una partita stupenda, però se c'era una squadra che doveva vincere secondo me eravamo noi.
Tornando alla questione Juventus, fa discutere anche la prestazione di Dusan Vlahovic, che per la seconda volta in stagione ha affrontato il difensore del Torino Bremer, nella prima circostanza con la maglia viola, in questo caso con quella bianconera. Per la seconda volta in stagione non ha giocato bene, addirittura è stato sostituito Vlahovic, che era partito molto bene con il gol dopo 13 minuti nella partita ufficiale con la Juventus, che si era poi anche ripetuto in Coppa e che invece nelle ultime 2-3 partite un po' stentato. Secondo l'allenatore Massimiliano Allegri, la motivazione principale è che l'attaccante serbo non è abituato a disputare 2 partite a settimana o 1 partita ogni 3 giorni e paga anche questo eccessivo dispendio di energie, per cui deve imparare a dosare le sue forze. Allora ascoltiamo Allegri su Vlahovic.
Dusa è un giocatore molto bravo, però deve imparare tanto come devono imparare tanti giocatori. Poi non scordiamoci che arriva comunque da una squadra che sta facendo un ottimo campionato, ma che giocava una partita alla settimana, quindi ha già giocato 6 in 2 settimane, 3 settimane che è arrivato. È normale che poi l'entusiasmo, la voglia di fare, la voglia di strafare per dimostrare, stasera era più appannato, ma già l'ultima partita è stato meno brillante della prima, ma credo che sia una cosa normale, quindi è un percorso di crescita. Uno si deve abituare a giocare una partita ogni 3 giorni, quindi ci sono delle partite che vanno giocate in un certo modo, non può giocare sempre a 95 minuti giocando di forza, ma deve giocare con una pulizia tecnica, tutte le cose che servono per giocare in una grande squadra, altrimenti non puoi fisicamente, ma non lui, tutti in generale, reggere 95 minuti ogni 3 giorni.
Quindi se lo coccola un po' Vlahovic, lo protegge. Acciuga.
Gli ha tirato un pochino le orecchie, ma più di tanto, soprattutto dopo una partita del genere, dopo aver detto che il punto contro il Torino era buono per la classifica, diciamo, non poteva strafare Massimiliano Allegri nella circostanza.
Nonostante la sua livornesità, ecco. Doveva rimanere un attimo nei ranghi. Ora, la Juventus è un attimo in quella zona che vede vicina la Champions League, in zona Champions League, però non è così tanto distante dall'altra zona, quella della Europa League. E 2 squadre si affrontavano, sono successe un po' po' di polemiche Fiorentina-Atalanta, però c'era anche Roma-Verona e Udinese-Lazio che appunto, ricordiamo, è finita 1-1. Dario, qual è il punto della situazione in questa corsa per l'Europa League?
Ma intanto che l'Atalanta avrebbe potuto scavalcare la Juventus e riportarsi al quarto posto della classifica, affrontava la Fiorentina a 10 giorni di distanza dallo stesso confronto che era costato ai bergamaschi l'eliminazione dalla Coppa Italia. Atalanta che arrivava al Franchi con una formazione molto rimaneggiata, non c'era nessun attaccante di ruolo, c'era Boga, Kop Miners e Malinowski lì davanti, quindi praticamente tre falsi nueve per la formazione di Gasperini, che ha subito quello che poi è diventato il gol partita con Christoph Piontek, che è un po' specializzato in queste partenze sprint con tutte le sue nuove maglie, siano il Genoa, il Milan o in questo caso la Fiorentina. È andato a segno per la terza partita consecutiva tra campionato e coppe l'attaccante polacco. Poi l'Atalanta ha protestato per un gol, il pareggio di Malinowski annullato per fuorigioco non di Malinowski ma di un suo compagno di squadra, nella circostanza poi Gasperini è stato espulso appunto per proteste, mentre con questi tre punti la Fiorentina si avvicina clamorosamente alla zona Champions. Al momento è settima la formazione di Italiano, ma a meno 5 dal quarto posto, con una partita in meno rispetto alla Juventus. Proprio di Italiano aveva parlato Massimiliano Allegri dicendo la Fiorentina è candidata al quarto posto, e su queste dichiarazioni di Allegri hanno chiesto un commento all'allenatore della Viola, Vincenzo Italiano.
Ma Allegri, io ho detto che mi ha fatto un enorme piacere, ma Allegri so già che vuole metterci un po' di pressione. Ed è chiaro che noi siamo felici di stare in queste zone di classifica, siamo felici perché abbiamo un po' ribaltato il trend degli ultimi anni, nel senso che la sofferenza degli ultimi anni l'abbiamo già praticamente accantonata, abbiamo 42 punti, adesso penso che con la mente sgombra, libera da tutto, e se miglioriamo alcuni aspetti possiamo giocare anche in maniera diversa, e dobbiamo solo cercare di curare qualche dettaglio perché possiamo ancora migliorare.
Ora, conoscendo Allegri, secondo me la voleva un po' gufare a Italiano,
però è vero che in questo caso tra Fiorentina e Atalanta forse Allegri sperava proprio un successo della Viola. In breve, nelle altre partite, i pareggi per le due romane dal sapore leggermente diverso: Roma che è stata vicino al crollo in casa contro il Verona, Verona che aveva trovato due gol nei primi 20 minuti con Baracca e con Tamese, poi anche il terzo gol per la formazione di Tudor annullato, giallorosso che nella ripresa hanno trovato il gol del giovanissimo 19enne italo-australiano Cristian Volpato, che poi nella seconda ora ascolteremo, e il pareggio in extremis di Edoardo Bove, un altro reduce della primavera, mentre la Lazio poco fa ha pareggiato in rimonta alla Dacia Arena contro l'Udinese che era passato in vantaggio con il gol dello spagnolo De Lofeo dopo 5 minuti, il pareggio di Felipe Anderson prima dell'intervallo. A proposito di reti, due pesantissime, quelle di Fabio Quagliarella nei primi 30 minuti di Sampdoria-Empoli, Quagliarella che fa un ulteriore balzo nella storia dei marcatori della Serie A, salendo a quota 180. Ascoltiamolo l'attaccante napoletano della Doria.
È stata una doppietta stupenda, meravigliosa, poi in casa con la Sud piena, quindi è un'emozione indescrivibile. Quindi due gol che sono serviti a vincere una partita, ripeto, fondamentale, importante. Dopo per me un periodo tra infortunio e cose varie, però vabbè, fa parte del mio lavoro. Però ora ci siamo rimessi di nuovo in carreggiata e questa vittoria ci deve dare grande autostima, però si ripensa subito alla prossima che è già difficilissima.
Dopo questa giovane speranza, Fabio Quagliarella, Dario,
39
hai
39 anni, è arrivato a 100 gol in campionato con la Sampdoria, Quagliarella.
Ma senti là, cioè, quanti anni è che gioca? Da quanti anni gioca? Sa, 20 anni che gioca.
Forse 2003-2004 in Serie A, qualcosa del genere.
Quindi purtroppo al momento non abbiamo tempo di parlare del posticipo del Napoli, anzi cosa facciamo? Hai 12 secondi per dirci qualcosa? No,
no, diamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie
e ci risentiamo dopo.
Ciao.
Ed eccoci, 9.41, vedo davanti a me il mio carissimo amico Dario Castaldo che si sta mettendo le cuffie, si scalda, fa stretching perché torniamo a parlare ancora di calcio, vero Dario?
Di nuovo buongiorno a te Andrea, un saluto a tutti, sì, riprendiamo con il discorso relativo a questa finora interessantissima 26esima giornata di Serie A, interessante per i risultati. Ricordiamo: Inter battuta in casa dal Sassuolo per 2-0, Milan fermato dalla Salernitana sul 2-2, pareggio anche per la Juventus nel derby della Mole e vittoria della Fiorentina che per il momento tiene l'Atalanta fuori dalla corsa per la Champions. Ma è stata interessante la giornata anche per alcuni personaggi che sono emersi. Intanto nella rimonta che ha visto la Roma allo Stadio Olimpico recuperare due gol di svantaggio al Verona e chiudere il match sul 2-2, secondo pareggio per 2-2 consecutivo dei giallorossi dopo quello di Reggio Emilia col Sassuolo, sono emersi due giovani della Roma. In particolare Edoardo Bove ha trovato il gol del pareggio all'84esimo, prima di lui aveva riaperto la partita al 20esimo del secondo tempo un giocatore classe 2003, quindi deve ancora in realtà compiere 19 anni, si chiama Christian Volpato, è nato in un sobborgo di Sydney molto vicino a Newtown, ovviamente d'origine italiana, e si è trasferito a Roma dopo essere stato selezionato, individuato da Francesco Totti nelle vesti di procuratore e manager. È entrato nella primavera giallorossa, è stato integrato nella prima squadra e ha trovato questo gol molto importante sotto la curva sud. Christian Volpato, che poi è stato intervistato ai microfoni di Roma TV, lo ascoltiamo dedicare il gol in particolare a sua madre, che ha detto: Christian Volpato ha in pratica sacrificato tutto per me seguendomi a Roma e lasciando l'Australia.
Prima mia madre, perché mia madre era sempre là con me. Siamo in Australia, lei è venuta con me, io e lei. Lei ha lasciato tutto per venire con me. E voglio ringraziare lei e Mourinho e mia squadra per le opportunità per giocare, e ci sono molto contento per il primo gol. Ogni ragazzo sogna per segnare con tifosi dalla Roma. Sì, sono molto contento.
Beh, non sembrava proprio molto contento dalla voce, però lui ha segnato il 2-1, quindi ha dato il là alla rimonta della Roma, ma ovviamente Dario, che credo che si possa dire che c'è una piccola simpatia, però va detto che al nome, secondo me, Francesco Totti ci sono migliaia e milioni di cuori che palpitano, e quindi il fatto che l'abbia scelto Totti è un po' come se l'avesse fatto anche un po' lui questo gol, no? Ma la domanda che ti volevo
tribuna,
fare,
tra l'altro, Totti,
vedi, è lui che gli ha trasmesso l'energia tottesca per fare questo gol, ma la domanda che ti volevo fare la domanda che ti volevo fare sulla Roma, ecco, che cerca di non essere troppo tifoso, ma so che sei bravissimo a farlo. Anzi. Ma che tipo di stagione è? Cioè, è negativa, positiva, però ci sono tanti giovani che vengono valorizzati, no?
Ma soltanto fino a un certo punto, perché la battuta tifoso. È stata: la Roma ha cambiato volto contro il Verona nel secondo tempo, quando Mourinho ha inserito tre giovani, appunto Volpato e Bove, che hanno trovato il gol, e l'italo-polacco Zalewski, che anche è stato tra i migliori della ripresa. Però c'è anche chi sottolinea il fatto che Mourinho da qualche mese a questa parte aveva integrato in prima squadra il giovane ghanese Felix Afenaghian, il quale in realtà poi nel momento in cui è stato integrato alla prima squadra ha perso gradualmente tutto il brio che aveva mostrato nelle sue prime uscite con la prima squadra, quando era stato autore di una doppietta a Marassi contro il Genoa, quasi come a voler indicare che forse esiste questo alone di negatività che aleggia sulla prima squadra e del quale in parte può essere considerato responsabile José Mourinho. Abbiamo detto del Genoa.
Esatto, perché c'era un'altra cosa che mi faceva sorridere a proposito di brio, non Sergio, non c'è, però dicevo che Alexander Blessing, che è il nuovo allenatore del Genoa, era partito con molto brio, aveva detto testualmente: odio i pareggi. E cosa è successo?
4 pareggi del Genoa, tra l'altro alcuni buoni anche, perché insomma il pareggio in trasferta proprio contro la Roma, guarda caso, e anche quest'ultimo arrivato al Penso contro il Venezia. In mezzo c'è stato il pareggio interno con la Salernitana, che era chiaramente una partita che il Genoa avrebbe dovuto vincere se avesse voluto continuare a puntare alla salvezza. Ovviamente 4 risultati utili sono un brodino per il Grifone, che resta al penultimo posto in classifica. Allora ascoltiamo questo giovane allenatore tedesco del Genoa dopo il pareggio di Venezia per 1-1.
With a little bit more luck, perhaps we take the three points, but perhaps tomorrow I will say when you look for the whole 90 minutes, it's a deserved draw. For sure we want to win this game, But in this case, we need a little bit more luck in our decisions in the box.
Fa un certo effetto sentire nel campionato italiano gli allenatori che parlano in inglese, non sono proprio molto abituato.
Sì, soprattutto giovani allenatori tedeschi, davvero alla prima grande esperienza sulla panchina di una squadra di livello come il Genoa. Allora, abbiamo detto che questa 26esima giornata della Serie A si concluderà quando per noi sarà l'alba di domani, con i due posticipi del lunedì, Bologna-Spezia, per la gioia dei nostri ascoltatori tifosi del Bologna, in programma alle 7 del mattino, orario perfetto della Costa Est. Viceversa, un po' prima, alle 5 del mattino, si giocherà a Cagliari la sfida tra il Cagliari e Napoli. Napoli che in caso di successo aggancerebbe il Milan in testa alla classifica e che si presenta in Sardegna reduce dal buonissimo pareggio del Camp Nou contro il Barcellona nell'andata dei playoff di Europa League, ennesima partita nella quale sugli scudi c'è stato Kalidou Koulibaly, prossimo capitano del Napoli, nel momento in cui Insigne lascerà definitivamente la Campania, tra l'altro reduce da una trionfale Coppa d'Africa. Non soltanto non ne ha accusato le fatiche, ma si è subito ripreso la difesa del Napoli. E allora, sull'importanza, sul ruolo e anche su qualche aggettivo che merita
Kalidou
Koulibaly, ascoltiamo Luciano Spalletti, il quale si è presentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, che è una radio celeberrima di Napoli. Quella è stata un po' la chiacchierata che ha sostituito la classica conferenza di presentazione di Cagliari-Napoli. Dunque, Spalletti su Koulibaly.
Con lui si sono finiti gli aggettivi, perché probabilmente se penso a quella partita lì, dico, per trovare qualcosa di nuovo, dico spaventoso, dico l'opposto. Prima l'ho un po' scoperto, l'ho conosciuto, poi avendoci a che fare l'ho ammirato, poi l'ho anche esaltato dicendo che è un comandante. Adesso comincia quasi a spaventarmi, perché per quello che ha dimostrato come calma, come capacità proprio di autorità, per com'era l'ambiente, per il tipo di partita che era, si è fatto trovare sempre pronto nel punto giusto, ecco. Spaventoso forse per la qualità, per le capacità di sintesi che ha dentro le partite. Mi sembra l'aggettivo giusto, ecco.
Allora, non ho trovato l'aggettivo, perché ho trovato capacità di sintesi, che per la prima volta mi viene da collegare a un calciatore, quindi posso arrivarci a capirla, ma mi si collega con quella della settimana scorsa. Sono 7 giorni che non dormo, perché continuo a cercare il significato di leggerezza talentuosa insieme a questo. Ma c'è una squadra di, non si è capito, di analisti,
no,
questo...
di giocolieri, di piccoli giocolieri, come li chiamava Alberto Daguanno, i 10 nani che facevano le foche, ecco. Praticamente questo era un po' che era un...
Però lui non lo poteva dire, perché sennò
no,
poi
è parlando dei suoi giocatori, esatto. Non poteva certo rivolgersi in questi termini. Detto della Serie A, diamo anche uno sguardo ai risultati della Serie B, giornata numero 24, che è andata in archivio per la tua gioia con la vittoria esterna del Pisa a Monza per...
Ma perché proprio da lì dovevi iniziare?
È proprio, cioè, perché così poi dopo te ne dimentichi. Strada facendo, ha vinto 2-1 anche il Como, che ha battuto il Cosenza in casa, vittoria esterna per il Benevento a Cittadella per 1-0, 2-2 tra Brescia e Frosinone, 0-0 tra Perugia e Cremonese. La Regina ha battuto il Pordenone per 2-0 con 2 gol nella ripresa, il Parma è stato sconfitto in casa dalla Ternana per 3-2, non c'era Gigi Buffon però tra i pali dei Ducali, che fa anche rima, 1-1 tra Vicenza e Spal, mentre l'Ascoli ha battuto l'Alessandria per 3-0, per una classifica del campionato cadetto che
la leggo io, aspetta, per le prime 4 le leggo io: primo Lecce a 46 punti, seconda Cremonese a 45, terzo Brescia a 44,
no,
giusto?
C'è il Pisa a 45,
no,
che è a un punto dalla vetta, agganciato alla Cremonese al secondo posto. Diciamo che le posizioni di playoff sono abbastanza consolidate, perché poi c'è il Monza a 41, Benevento a 40, Ascoli 39 punti, a 38 Frosinone e Perugia, poi Cittadella a 35, Como 34, Regina a 32, Ternana a 31, Parma a quota 28, Spal 24, Alessandria 23, Cosenza 19. In questo momento sarebbero retrocesse in Serie C il Crotone con 14 punti, così come il Vicenza e il Pordenone, che di punti ne ha 12.
Ok, quindi chiudendo il discorso sul campionato, sui campionati italiani e dando un rapido, una rapida occhiata al prossimo turno di Serie A, spiccano sicuramente, vedo un bel Milan-Udinese e l'Inter invece va a Genoa e quindi a rischio pareggio perché ormai Blessing ci ha fatto l'abbonamento, mentre la Salernitana se la vedrà col Bologna in casa, la Juventus andrà a Empoli, Sassuolo-Fiorentina mi sembra forse la partita più spettacolare del turno, Torino-Cagliari anche regalerà probabilmente buone, belle emozioni, ma forse il match clou sarà Lazio-Napoli, cosa dici?
Eh beh sì, indubbiamente, anche perché Sarri contro la sua ex squadra che potrebbe presentarsi all'Olimpico da capolista, quindi i motivi di interesse non mancheranno. Concludiamo il discorso relativo al calcio con i risultati dell'A-League maturati nel fine settimana. Ieri sera West United ha battuto Western Sydney Wanderers per 3-2 con doppietta di Benjamin Garruccio, 2-0
dopo uno tra l'altro un gol con la mossa dello scorpione, un gol è stato fatto una rovesciata al contrario,
esatto. Perth Glory Brisbane Roar 2-0, Melbourne Victory Central Coast Mariners 1-0, continua sorprendente cavalcata del MacArthur FC che ha battuto l'Adelaide United per 4-1, 1-1 tra Wellington Phoenix e Sydney FC per una classifica che vede in testa Western United a quota 23, seguito dai campioni in carica del Melbourne City a 22, poi Adelaide United, Sydney FC, MacArthur FC, Melbourne Victory, anche Wellington quota 18, 5 squadre a quota 18 punti, poi Western Sydney Wanderers 12 e ci sono in coda 4 squadre a 11 punti e sono Perth Glory, Central Coast Mariners, Newcastle Jets e Brisbane Roar, anche se di queste Perth Glory ha giocato 9 partite e Brisbane Roar ne ha giocate 12.
No, infatti stavo guardando le partite giocate, è possibile cercare di capire questa classifica, che il Perth Glory ha 9 partite e l'Adelaide United che è terzo ce n'ha 14, cioè 5 partite in più, quindi potenzialmente l'Adelaide United potrebbe essere in fondo alla classifica. Però insomma, questo è per quanto riguarda il calcio, un saluto ovviamente al nostro connazionale e mio conterraneo toscano, nonché eroe della maglia Amaranto, Alino Diamanti, che è in cima alla classifica e ci fa stare sempre bene con le sue giocate e anche su, direi, sul suo profilo social mi fa ridere sempre. E parliamo adesso, andiamo via dal calcio a malincuore, ahimè, e parliamo di
Olimpiadi perché si sono concluse nelle ore scorse, diciamo nella tarda serata di ieri, perché in Australia l'Olimpiade invernale di Pechino, che è terminata, è andata in archivio con ben 17 medaglie per la spedizione azzurra. Va detto che di queste soltanto due sono d'oro, una l'ha vinta Arianna Fontana, che è anche diventata l'atleta donna italiana ad aver conquistato più medaglie in tutti i giochi olimpici invernali o estivi, e ha superato un mito come Stefania Belmondo. L'altra è quella celeberrima arrivata dal curling, però dal punto di vista complessivo queste 17 medaglie rendono la spedizione azzurra a Pechino la più prolifica, ecco, sì, facciamo sì, prolifica della storia delle Olimpiadi invernali italiane, a parte quella del 94 a Lillehammer, la storica, con il successo della staffetta guidata da Silvio Fauner con lo sprint splendido su Björn Dahl e la Norvegia, proprio davanti,
rispolverando dei ricordi del mio bambino che guardavo la televisione, c'era Silvio Fauner,
vinse le sci di fondo proprio in Norvegia, battendo allo sprint la fortissima formazione norvegese. Ma insomma, tolta Lillehammer 94, questa di Pechino è stata la spedizione più brillante dal punto di vista del medagliere per l'Italia ai giochi invernali. Poco prima dell'inizio del programma ne abbiamo parlato con l'esperto opinionista di Sky Sport Giovanni Bruno, a cui abbiamo chiesto una sorta di fotografia, in realtà più che una fotografia è uscita fuori un'enciclopedia, ma diciamo che al momento ci limitiamo alla fotografia di Giovanni Bruno delle medaglie più belle, soprattutto visto che tante sono state al femminile, e poi faremo un riepilogo. Insomma, gli abbiamo chiesto quali siano le immagini con le donne italiane medagliate più belle che si porta dentro dopo questa Olimpiade.
A me è piaciuta moltissimo Stefania Costantini. Perché? Perché ha portato a casa una situazione assolutamente imprevista e imprevedibile. C'è la medaglia nel curling di coppia, dove Amos Mosaner è andato molto bene senz'altro, ma chi è uscito fuori come con freddezza, incredibile precisione, bravura, dal primo stone all'ultimo stone, dal primo incontro all'ultimo incontro, non ha avuto mai un abbassamento di concentrazione, è stata qualcosa di assolutamente straordinario. Questa ragazza giovane che fa la commessa, che adesso è potuta farsi recuperare dai gruppi sportivi militari per avere, passami il termine, una buona base di stipendio, però nello stesso tempo è una ragazza della porta accanto, deliziosa, carina, che si è dimostrata fragile e carina nei confronti quando è tornata in Italia abbracciando il fidanzato e andando poi a Cortina, perché lei vive a Cortina e quindi di conseguenza accoglierà in casa le Olimpiadi con quel suo sorriso veramente carino. E l'ultima, al di là della signora dei giochi per, a livello italiano, Arianna Fontana, ma bravissima Lollobrigida, pronipote della grande Lollo, ma nello stesso tempo donna di carattere, perché una che veniva da una situazione negativa di Pyeongchang, dove raccolta dai pronostici non ha raccolto nulla, si è rimessa in gioco assolutamente, si è trasferita, si è specializzata nella Mastart, ha trovato una medaglia d'argento, la prima del nostro medagliere nei 3000, lottando con queste assatanate olandesi che non hanno perso mai un colpo, e alla fine ha portato a casa una seconda medaglia. E poi nella Mastart, la sua gara dove ha rischiato di uscire per una spinta della Sato giapponese nella penultima curva, eccolo lì, un'altra medaglia, e poi soprattutto ha portato la bandiera nella cerimonia di chiusura, proprio a dimostrazione di quanta forte sia lei e sia forte le squadre italiane.
Questa è un'anticipazione, un estratto della lunga chiacchierata con il direttore di Sky Sport, esperto di sport invernali, Giovanni Bruno. Qua mi ha raccontato che è stato un anno a Perth all'epoca di Azzurra, a proposito di ricordi del passato remoto, parliamo di Coppa America, quindi qualcosa come 1985, ma vado a memoria, 84-85 giù di lì. Poi ascolteremo nei prossimi giorni la versione integrale della chiacchierata con Giovanni Bruno di Sky Sport. So che tu in conclusione volevi parlare di...
Ma così, per farti un regalino, volevo parlare di tennis, anche perché fa questo freddo delle Olimpiadi invernali, te lo mette, devi pensare sempre. Invece pensiamo un po' a Rio de Janeiro, al caldo che fa Rio de Janeiro e al risultato finale degli Open. Se vogliamo la magra consolazione per Berrettini e Fognini, è che hanno perso con quello che poi alla fine ha vinto il torneo.
Eh sì, è che probabilmente presto entrerà tra i primi 20 del mondo, presto probabilmente anche tra i primi 10, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha conquistato l'ATP 500 di Rio battendo in finale l'argentino Diego Schwartzman. Al momento è in corso la finale del doppio con Bolelli e Fognini, a proposito.
Ah, come stanno andando?
È proprio appena cominciato. Hanno perso il primo game contro Jamie Murray e Bruno Suarez, che però hanno battuto qui a Melbourne Park.
Quindi,
non
incrociamo le dita,
tre settimane fa.
Incrociamo le dita, auguriamo a Fabio Fognini e a Simone, vero? Simone Bolelli.
Sì.
Una buona finale, e anche noi auguriamo a voi una buona giornata, perché siamo davvero giunti al termine di questa puntata di lunedì. Da Andrea Pagani
e Dario Castaldo l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Noi torniamo come sempre domani dalle 8 alle 10. Ciao a tutti.
Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.